Allora, siamo tornati in un pomeriggio molto frizzantino sulla giornata che appunto è appena passata di campionato. Vi ricordo poi che il calendario di questa giornata si concluderà con il match di questa sera 20:45 Bologna-Samp. Sentite, vi posso fare una domanda, così la faccio anche agli ascoltatori? Ma in questa parte di campionato non sarebbe meglio far giocare contemporaneamente tutte le tre big, visto che stanno lottando per una corsa così importante e delicata, oltre al fatto che l'Inter deve recuperare ancora sta partita che fino al 27 d'aprile non sarà recuperata, lo ricordiamo, ma non sarebbe meglio farle giocare tutte e tre insieme in questo momento? Andrei per Vincenzi.
Forse sarebbe più, un campionato più regolare, però chi paga non è d'accordo.
Ma chi paga chi, scusa? Cioè, tanto chi un tifoso se guarda l'Inter, tifoso dell'Inter se guarda l'Inter, tifoso del mio se guarda il mio, tifoso del Napoli se guarda il Napoli.
Chi ha comprato i diritti è giusto pure, visto quanto costano, che si spalma le partite come meglio crede. Pure a me piaceva di più magari i blocchi da 4-5 partite insieme, soprattutto il lunedì, le partite di lunedì non mi piacciono, neanche il venerdì. Però non credo, ormai i giocatori sono 10 anni che fanno questa cosa qui spezzatino, quindi sono abituati a giocare prima e dopo. Secondo me è sempre meglio.
No, ma io lo dicevo
prima,
per non dare nessun vantaggio psicologico di risultato a nessuno.
Guarda, le ultime due in contemporanea.
Ma no, mi sa che non è più così, nemmeno le ultime due si possono sfalsare tutte. Lo chiedo anche a Massimo, che conosce la televisione e che insomma lui ci lavora da tanti anni. Tu, Massimo, che ne pensi? Non sarebbe meglio farle giocare tutte insieme?
Sì, però Andrea, ha ragione Andrea, non c'è niente da dire. Purtroppo chi paga sceglie e decide. Lo abbiamo visto anche con delle collocazioni e delle scelte discutibili di alcune partite, dove non so, chi giocava in Europa League non veniva spostato al lunedì, ma giocava poi la domenica sera, eccetera, eccetera. Però poi ti rispondono: sì, ma non decidono le televisioni. Quindi già questo è un qualcosa di. Lo dici a me che ero abituato a giocare tutti quanti alle 3 o tutti quanti alle 2:30 addirittura. Col vecchio tutto il calcio minuto per minuto. No, per me quel calcio lì non esiste più e mi dispiace, perché è il calcio che mi ha fatto innamorare di questo sport. Che poi lo abbia praticato va bene. Però io ero affezionatissimo a quel calcio, ma perché mi sono innamorato da bambino di quel calcio. Però non c'è più, oggi ci dobbiamo accontentare di questo, e risottolineo accontentare, perché anche a me non piace vedere queste cose. Tra le altre cose, sono completamente d'accordo con te col fatto che ci sono delle cose, delle situazioni, delle dinamiche psicologiche anche che possono pesare a volte sulle squadre. Dimentichiamoci che 4 anni fa Sarri disse che il campionato l'avevano perso in albergo. Questa volta mi piacerebbe sentire Spalletti dove l'ha perso il campionato. Il Napoli l'ha perso in albergo 4 anni fa.
No, infatti brutta botta per il Napoli, che abbiamo sottolineato anche. No, io lo dicevo, Massimo, per non dare a nessuna squadra. Per esempio, vedi, stavo vedendo il prossimo turno, no? Alle 19 e il 15 gioca l'Inter. Poi sempre il 15 alle 21 gioca il Milan. E quindi tu scendi in campo sapendo già il risultato. Il Napoli addirittura scende in campo il lunedì.
Il lunedì. Sì.
Cioè, che mi sembra, per carità, però. Cioè,
sì, perché credo che la Roma giochi.
Cioè, la Roma è impegnata in. Sì, la Roma è impegnata e quindi è impegnata appunto nella conference. Allora c'è questa. No, io lo dicevo per cercare insomma di non dare vantaggi a nessuno, né vantaggi né svantaggi.
Però l'Inter e il Milan giocano martedì la semifinale di Coppa Italia. Quando li volevi far giocare, purtroppo. La Roma non può giocare il sabato. L'Inter e il Milan sì, avrebbero potuto giocare il sabato, ma spostava poco, visto che la Roma poi giocava o gioca in Coppa, e quindi non può giocare.
Facevi un bel lunedì Monday Night con tutte ste partite, tre partite tutte insieme,
e poi il giorno dopo Milan-Inter si giocava.
È vero, perché c'è la Coppa Italia. Sì. Lo so, il calendario intasato, vabbè. No, vabbè, era così, insomma, una Credo che sia, insomma, per non dare vantaggi e svantaggi a nessuno. Poi dopo, vabbè, ci sono le esigenze di calendario, sono d'accordo con voi. Allora, ci sono degli audio con delle domande, così rispondete voi. 331 82 00 213, vai.
Conte è pure quello che ha fatto comprare Vidal e Kolarov. 50 milioni lordi in 3 anni ci sono costati all'Inter. Brambati
o 50 sono diventati.
Ma no, mica sempre si fanno le cose giuste.
Certo,
ma
può sbagliare,
la verità è che l'obiettivo era arrivare a vincere lo scudetto. Che poi mi venga a dire o meno di Vidal, sicuramente è vero. Ma vuoi mettere quanto è costato Barella e quanto valeva Barella già solo dopo il primo anno di Inter e poi dopo il secondo? Dimmi Skriniar quanto valeva prima e quanto vale oggi? Dimmi Lukaku a quanto è stato venduto? Dimmi a quanto è stato venduto Hakimi? Quindi questo, il Kolarov è stato preso a zero quasi, tra le altre cose. Poi io Kolarov non lo voleva lui, quindi bisogna anche vedere i giocatori che vengono presi dettati da una sua linea e i giocatori invece che vengono presi che non sono dettati, non nel senso che a lui vengono a chiedere se va bene quel giocatore e lui dice di sì. Io sostengo da sempre che l'allenatore serve anche a quello, a rimpolpare il patrimonio di una società, perché se l'allenatore fa il bene della società vuol dire che gli fa guadagnare soldi. Io credo che l'Inter non sia andata a gambe all'aria anche grazie all'insistenza che ha avuto lui a farsi prendere Lukaku, e poi vogliamo dire il pacco che è stato venduto al Chelsea? Allora parliamo anche del pacco. 60 milioni è costato, 130 venduto. Sai quanti Vidal ti ricompri, caro ascoltatore? Sai quanti stipendi di Vidal ti riprendi?
Tra l'altro, quindi, a Conte è stato chiesto di vincere lo scudetto in 3 anni, l'ha vinto in 2.
L'ha vinto in 2, esatto.
Aggiungerei
poi
che...
io vorrei ricordare una cosa. Conte non è andato via perché gli hanno venduto Lukaku, perché Lukaku l'hanno venduto ad agosto. Lui è andato via molto prima. E io vi dico che le motivazioni sono altre e sono ben più importanti e profonde di quello che è il mercato dell'Inter, che è stato il mercato dell'Inter. Ve lo assicuro.
Sì, tra l'altro
sono andato a cena con lui, ci ho parlato più di una volta e io so benissimo perché lui è andato via, non è per quel motivo, nella maniera più assoluta. Io però poi volevo fare una domanda ad Andrea, visto che sono gli ascoltatori, ma io volevo fare una domanda anche ad Andrea.
Vai.
Posso?
Ci mancherebbe,
Andrea,
siamo
scusami, noi. Andrea, scusami, tu che hai vissuto comunque lo spogliatoio, ti chiedo, Luciano Spalletti, credo della partita col Milan caricò molto l'ambiente. Prima di questa partita, che secondo me rappresentava un crocevia importante per il campionato del Napoli, ha praticamente detto una frase, poi io non lo so, la frase che ha detto lui ai ragazzi nello spogliatoio può essere anche diversa, non lo so, ma dire dobbiamo vincerle tutte porta un po', chiedo, l'attenzione non in focus sulla partita e quindi una, diciamo così, una responsabilità generalizzata sul prosieguo del campionato, su questo prossimo mese e mezzo, 2 mesi, e quindi insomma carichi ancora di più una situazione.
Quindi
chiedo,
gestita male comunicativamente, questo è un po' il discorso, no?
È una domanda. È una
no,
domanda.
Ci sta. Tra l'altro, Massimo, non so se hai letto le dichiarazioni post partita di ieri, dopo la gara, che ha detto, anzi te le leggo perché sono state riportate da tutti, così completiamo. Lui ha detto: questa sconfitta è come una sentenza, non dipende più da noi, ma ci proviamo. Recuperare ora è più difficile.
No, io guarda, credo una cosa, che lui intanto ha 60 anni, quindi ne ha vissute tantissime, seppur anche Spalletti si è reso conto, e l'ha detto un paio di settimane fa, che si può ancora entrare nella storia, perché vincere uno scudetto a Napoli...
Sì, parlava di un treno che era l'ultima...
Ok, e addirittura qualcuno parla di senso di appartenenza, che non si vive a Napoli più come prima perché hai tanti giocatori stranieri. Che può succedere, secondo me? Che lui, parlando di questa, intanto tutti i giocatori vedono quello, leggono quello che dice il proprio allenatore, no? Perché è un modo anche di comunicare al gruppo. Secondo me, caricare di ulteriori pressioni lo puoi fare con alcuni tipi di giocatori, e massimo qualcuno ci ha giocato. Chi è veramente forte di personalità non vede l'ora di essere caricato. Magari posso pensare i Bonucci, i Chiellini, Vidal stesso, che parlava all'ascoltatore, ma è stato un giocatore di personalità incredibile. Alcuni giocatori del Napoli, massimo, e io ho visto la partita, probabilmente non si sentono, non stanno bene in questa situazione, cioè è troppo grande per loro. Insigne, per esempio, è un giocatore forte che però quando conta davvero magari manca un pochettino. Osimhen ce l'ha dentro, altri giocatori uguale. Però è lui, secondo me, che deve avere il polso della situazione, il tatto, la sensibilità di capire fino a dove può spingersi con alcune parole. Se può essere un errore, secondo me lo sa solo lui. Cioè è difficilissimo da dire, perché secondo me ti accorgi anche durante la partita se hai toccato le corde giuste. E Spalletti su questo è molto onesto, magari fra 4-5 partite ce lo dirà se ha toccato sempre le corde giuste. Non so se sei d'accordo.
Sì, no, giusto.
È difficile, perché sai, i giocatori sono 11, però compresi i panchinari arrivi a 20, chi non gioca mai quasi 25-28 giocatori, ognuno è diverso. Su alcuni fai un effetto, su altri ne fai un altro, è difficilissimo. Ecco perché poi tanti allenatori si vogliono portare per reparto un giocatore proprio vincente.
Perché credo, Andrea, che il Napoli ha avuto 3 occasioni grandi quest'anno per dare delle botte al campionato. La prima è stata la sfida con l'Inter in casa.
Sì, Napoli.
La seconda col Milan in casa e questa volta con la Fiorentina in casa. Tutte quante fallite. E allora mi domando se Spalletti, io lo conosco bene, è anche un amico, lo stimo tantissimo, però volevo capire se è Spalletti oppure è la squadra che è priva di quella personalità.
Anche questa è una bella riflessione.
No, allora, aspetta, poi voglio fare anche rispondere. Ho conosciuto Spalletti, qualche giocatore lo conosco, anche se non a quel livello lì. Credo che Spalletti abbia molta più personalità di questa generazione qua, di questa generazione proprio in generale, della squadra. Quindi non può essere lui il problema.
Dici non può essere lui. No. Va bene, sentite un po' di audio degli ascoltatori al 331-8200-213. Poi voglio farvi una domanda sulla Juventus. Vai.
Buon pomeriggio, Marco, ai tuoi ospiti. Un saluto anche a Vincenzi, a cui vorrei fare una domanda. Mi può dire in pochi secondi le differenze principali tra questi tre allenatori italiani, Klopp e Guardiola? Qual è la visione?
Ah, mamma mia.
Che lui può darci di spiegazioni. Grazie, Marco.
Allora, facciamo rispondere a tutte e due. Andrea, parti tu.
Tanto sono di carature diverse, perché italiano non ha quella caratura lì, ci dovrà arrivare nel tempo.
Semmai
ci arriverà,
di arrivare,
non è detto, molto
non è detto
più,
che ci
molto
arrivi.
È più facile, certo, che non ci arriverà. Allora, Klopp va dritto in campo, non è uno che torna mai indietro, quindi ama una squadra diretta. Fondamentalmente, la faccio breve, quando può attacca direttamente lo spazio. Guardiola è uno che col pallone si difende tanto, quindi prima di verticalizzare deve essere sicuro di non sbagliare, se no gioca sui piedi. Questa è la vera differenza. Italiano è più vicino al calcio di Guardiola, è un allenatore che non forza tantissimo. Quando può, anche ieri a Napoli, quando può congelare la partita la congela con il possesso palla. Gli allenatori tedeschi non vanno mai in consolidamento, vanno sempre diretti.
Massimo, forse esageriamo un po' su Italiano adesso, perché per carità, però
molto,
mi sembra, che dici? Stiamo un po' esagerando?
Molto, stiamo veramente andando fuori. Io prima non volevo, io per l'amor di Dio, si parla di Italiano, ragazzi, però io non volevo neanche offendere il nostro amico da Firenze. Nel senso, la Fiorentina non è una realtà come può essere la Juve, il Milan, l'Inter, insomma, come pesano le maglie, pesano anche le panchine, ci sono pressioni diverse. È vero che Firenze è sicuramente una bella pressione, ma insomma potrebbe essere un trampolino di lancio poi per andare ad allenare quelle grandi squadre. Quindi io ti dico anche questo, che poi affrontare una sconfitta a Firenze ha un senso, affrontare
un'altra parte
a
un altro,
alla
certo,
Juve
certo,
o da un'altra parte
no, ma tu questa cosa l'hai sempre sostenuta anche sui giocatori, quindi sei coerente con questo tipo di pensiero.
Credo, non paragoniamo poi italiano a Klopp e Guardiola, perché insomma veramente adesso
auguriamogli di arrivarci a quel tipo di situazione,
auguriamo di arrivarci anche solo vicino.
Sì, assolutamente. Allora, un altro audio, 331-8200213, vai, che siamo quasi in chiusura.
Buon pomeriggio, Pedro da Caserta. Allora, io penso che Conte sia forte, ma mancano anche i gol di Lukaku, e li ha fatti. C'è la presenza di un attaccante così massiccio che oggi l'Inter non ne ha. È forte, ma rimane comunque uno di secondo pelo rispetto a quelli che sono i fortissimi Klopp, Guardiola, in questo momento, e metterei anche il così chiamato da tante volte il polito Carlo Ancelotti, che per me ancora rimane il migliore. Un abbraccio, Pedro da Caserta.
Bene, avete qualcosa da aggiungere su questo, Massimo?
Ma io vorrei sottolineare anche una cosa. Lukaku, guarda caso, prima di arrivare all'Inter non faceva tutti quei gol, è arrivato all'Inter, ha fatto tanti gol. Lautaro Martinez con Spalletti non aveva il posto fisso, non era titolare, eppure nei due anni con Antonio ha fatto titolare e ha fatto tanti gol. Quest'anno anche Lautaro, guarda caso, è abbastanza, poi insomma basta guardare i punti in classifica che ha l'Inter quest'anno e i punti che aveva l'anno scorso, dove che distacco aveva dalla seconda quest'anno e che distacco ha dalla seconda quest'anno. Io non credo che manchi solo Lukaku, io credo che Lukaku è stato secondo me degnamente sostituito da un giocatore che fino a dicembre abbiamo tutti detto andava quasi meglio Dzeko che Lukaku, perché questo l'ho sentito dire da tutti quelli che intervenivano, se devo fare fede a questa trasmissione, ma ricordiamoci anche di Lautaro, e ricordiamoci, scusate, che è stato preso Correa è stato pagato non so quanto, ma ragazzi, non credo che sia stato scelto, che sia stato scelto esclusivamente da Marotta. Io credo che sia stato scelto, guarda caso l'ho avuto alla Lazio, con il placet di Inzaghi. Insomma, Correa non ha spostato tanto.
C'era
comunque sempre Sanchez, che c'era anche l'anno scorso. Ricordiamo, non prendiamo sempre solo Lukaku. Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez c'erano l'anno scorso con Antonio. Mm-hmm. Il quarto era Pinamonti. Quest'anno tu c'hai Correa.
No, Massimo, aspetta, ti sbagli. No, Conte aveva due attaccanti. Sanchez l'anno scorso è stato sempre male. Pinamonti non era all'altezza.
Esatto.
Ti ricordi che
Perisic... Se vi ricordate, aveva giocato anche Esposito, se non sbaglio.
Sì, è vero.
Anche Esposito.
Fece pure
Conte ha avuto i suoi problemi.
Allora, permettimi...
Poi, guarda caso, Lukaku va al Chelsea... E fa ridere,
sì.
La verità è questa.
No, è vero, assolutamente, bisogna capire. Allora, io voglio rispondere a un messaggio di un ascoltatore velocissimo proprio. Dice, ogni anno uno scudetto al Napoli è il sogno dei media, che così racconterebbe dei festeggiamenti per almeno 6 mesi. Ma io personalmente parlo per noi. Adesso, finché si fa le battute, si scherza al treno di Spalletti, a noi non ci viene personalmente, non so, a noi se vince il Napoli, l'Inter o Milano, ma io non ce n'è niente in tasca. Tale è, rimaniamo e raccontiamo quello che vediamo. Certo è che il Napoli negli ultimi anni ci è andato vicino, come diceva prima Massimo, c'ha una squadra pure di qualità ma non l'ha vinto, e quindi bisognerebbe pure capire il perché. Poi
questa però era una bella occasione,
Sì, questa è una bella occasione.
Avrebbe trovato l'anno in cui l'Inter e il Milan non sono così,
e anche la Juve è lontana,
sono
d'accordo con te.
Quest'anno aveva veramente l'occasione, non ti dico unica, ma sicuramente rara, la Juve fuori e l'Inter e il Milan che non hanno, diciamo così, non era l'Inter dell'anno scorso.
Sono d'accordo, Massimo, è una grande occasione che rischia di essere buttata via.
No,
sono d'accordo.
Tra l'altro, da quando ci stanno i soldi delle televisioni, vince solo la Juve, l'Inter il Milan ha vinto una volta la Roma e una volta la Lazio. Quindi
cioè, ha ragione Massimo, questa è una grande occasione che
cioè,
butta
comunque
via.
Comunque ha vinto il Verona, ha vinto la Samp, no, ma la Lazio stessa ha vinto nel 74, cioè qualcosa cambiava. Adesso cioè, ragazzi, la Juve se fa un po' di mercato, la Juve riparte in pole position.
Ma la Juve deve avere tanti impianti, io sono convinto di questo. Come sta andando, Massimo, chiudiamo così, come sta andando l'andamento di questo campionato? La squadra che deve avere più rimpianti è proprio la Juve.
E alla fine te sai che viene fuori, che io lo sai, su questo non, a me non piace come mettere le squadre in campo, ma mi viene fuori che l'allenatore più forte in questo campionato era Allegri. E si pentirà di non aver vinto questo campionato. Se Allegri aggiustava due cose prima, che poi il problema Ronaldo c'è stato, se gli avessero preso un sostituto di Ronaldo vero, io ti dico la verità, mi sa che Allegri rivinceva pure questo campionato.
Massimo, chiudo con te.
No, il rimpianto secondo me lo deve avere Allegri, senza neanche andare troppo indietro, doveva vincere la partita con l'Inter. Mi fermo qua, nel senso, poi dopo guarda, levi tre punti all'Inter, gli metti tre alla Juve, guardi la classifica e oggi vedi che la Juve è lì, che se la gioca fino, senza andare a pescare, perché sennò ognuno può andare a pescare indietro, certo. Il Sassuolo, l'Empoli, il Verona, eccetera, eccetera. Quella era un'altra Juve, questa nuova Juve poteva, secondo me, dare la zampata in quella partita, e in quella partita probabilmente ha avuto anche, tra virgolette, un po' di sfortuna nelle decisioni
Massimo,
arbitrali.
Facendo un campionato mediocre... Perché la Juventus ha fatto
è
incredibile.
Che ti dico che
no, pensa le bravo, ma pensa le altre come stanno. Pensa tu le altre.
Allora, ultimo audio ai saluti. Ultimo audio in titoli di coda. Salutiamo Massimo nel dargli buona giornata. Sentiamo al volo.
Ciao Ficcari, eccolo. Sono a Firenze. No, aggiungerei a quei due nomi fatti dall'altro ascoltatore. Ci mette anche Sanchez. Anche quello è costato poco. Sempre voluto da quel genio di Conte.
Eccolo.
Che io sono felicissimo invece se ne sia andato. Forza Inter. Ciao Piccoli.
Vabbè, che chiudiamo così, Massimo. Ognuno ha la sua visione. Che
oh, certo,
ci mancherebbe, dai. Massimo, ti auguro buona settimana. Ci sentiamo più avanti.
Grazie
a Massimo Brambati.
Ciao, un abbraccio.
Allora, dice Marco Carissimo, una piccola precisazione. Il mio non era un confronto di tre allenatori a livello di quello che hanno fatto o che faranno, ma era semplicemente a livello di gioco di campo. No, ma abbiamo capito. Pier Vincenzi mi ha dato la corretta delucidazione. Grazie ancora. Marco Moretta ci saluta.
No, tra l'altro aggiungo una cosa a Marco. Se ha visto la partita ieri con Napoli, per esempio, la linea dei quattro dietro di Italiano assomiglia molto a quella di Sarri del Napoli, è molto aggressiva, molto alta come quella di Klopp. Guardiola per esempio non è così estremista, Guardiola segue sempre l'attaccante, non è che lo mette in fuorigioco.
Certo, Italiano.
L'hai avuto l'anno scorso qui ospite, lo Spezia è la squadra che mandava più in fuorigioco
l'avversario. Sì, sì, è vero.
Gioca con i piedi sulla linea di centrocampo. Atteggiamento coraggioso, italiano e tanta roba.
Sto per andare in pausa e chiudo così. Antonio, ragazzi, state facendo già il funerale a Napoli, mancano 7 partite ed è tutto in gioco. No, ma veramente noi il funerale l'ha fatto più Spalletti il funerale ieri con quello che ha detto nel post gara. Io rimango sul treno. Io sono l'unico che sono rimasto sul treno, caro mio, quindi che ti devo dire? Magari ho più spazio e sto più largo. Beh, se sono da solo. Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.